Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno, buongiorno a te.
E se sapessimo su quale microfono stai parlando, ti potremmo aiutare, ma lo faremo subito.
Sul 2.
Forse però sai che dovresti trasferirti su un altro, tutto questo in diretta, questo è il bello della diretta, non l'avevamo provato, ma eccoci, adesso Giovanni Conti si trasferisce. È normale, questo è il la bellezza di essere in uno studio nuovo, come quello di Comano, bellissimo, ma ancora tutto da sperimentare.
E buongiorno ai nostri ascoltatori.
Sì, ed eccolo qua. Allora, insieme a Giovanni Conti abbiamo due ospiti in studio ed è un grande piacere perché oggi parliamo di un argomento che sembra molto, molto, come dire, pacifico, ma in realtà, come vedrete, gli animi si possono scaldare molto facilmente. Il titolo della puntata di oggi è Chi cerca trova, perché il 13 ottobre 2025 il Conservatorio della Svizzera Italiana ha dato inizio ad una serie di conferenze pubbliche sul tema delle ricerche in campo musicale. Ben lungi dal riferire su raffinatissimi carteggi o dimenticati e però imprescindibili trattati didattici, i redattori di Lugano presentano argomenti davvero inattesi come la didattica brain-based, il rapporto tra immergenza e composizione, ergonomia e benessere per musicisti o ancora lo strettissimo legame tra sensorialità e musica.
Speriamo che i nostri ascoltatori abbiano compreso e non si siano spaventati, perché grazie alla scienza di laboratorio sembra essere quindi la nuova frontiera della ricerca che possiamo affrontare. Naturalmente le domande sono molte, soprattutto che cosa possiamo e potremo fare, e noi le domande le giriamo ai nostri ospiti. Davide, il primo ospite di oggi?
Il primo ospite di oggi ci ha fatto la cortesia di venire qui in studio da noi, quasi per inaugurare questi microfoni, è Massimo Zicari, coordinatore del Dipartimento, nonché ricercatore, del Dipartimento di Ricerca del Conservatorio della Svizzera Italiana. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Davide, buongiorno Giovanni e buongiorno agli ascoltatori.
E buongiorno e grazie di essere qui con noi anche a Cinzia Kruder, ricercatrice presso la SUPSI e naturalmente il Conservatorio della Svizzera Italiana. Buon pomeriggio Cinzia.
Buon pomeriggio, grazie a tutti.
Anche lei è qui con noi, quindi una puntata tutta in presenza. Allora, partiamo subito con le domande a caldo. Allora, le frontiere della ricerca musicale guardano al di là, appunto, della musica stessa o a qualcosa che con la musica ha a che fare, ma forse di lato, forse tangenzialmente? Lo scopriamo subito. Per imbastire questa puntata, in effetti, noi siamo partiti da uno spunto che ha lanciato Norman Lebrecht dal suo blog Slipped Disc, in cui una bambina di 10 anni gli ha scritto: a me suonare il pianoforte non piace. E lui ha risposto dicendo: tu fidati dei tuoi genitori, fidati del processo e scoprirai che nessuno si è mai lamentato di aver imparato uno strumento. Ebbene, la ricerca musicale si occupa anche di questo. È corretto, Massimo Zicari?
È corretto, la ricerca musicale si occupa anche di questo. Devo subito dire che non mi trovo interamente d'accordo con il signor Lebrecht, il quale invece potrebbe essere smentito da un buon numero di esempi di persone che hanno rinunciato a suonare uno strumento proprio a causa di questa... questo atteggiamento coercitivo da parte dei genitori, dei familiari, delle istituzioni, e hanno odiato la musica. Adesso questo non lo dice la scienza, lo dico io, è un'esperienza diffusa e c'è tutta una serie di casistiche. Vorrei parlare del solfeggio, del fantasma della teoria del solfeggio che ha mietuto vittime numerosissime, sì, generazione dopo generazione, a tutte le latitudini. Sono molte, diciamo, gli spazi, i margini di miglioramento che la didattica, la formazione musicale ancora aspettano di colmare, e speriamo che la ricerca, la scienza in generale, può fornire degli strumenti adeguati e aggiornati.
Aggiornati in che modo però? Allora, diciamo, partiamo proprio da questo esempio. Il solfeggio è una materia per molti tediosa, odiosa, se non affrontata in un lasso di tempo che è quello in cui lo si può trasformare in un gioco o qualcosa di simile. Non so chi possa trasformarlo in un gioco, tra l'altro. Giovanni, ti vedo dubbioso.
No, stavo pensando al fatto che le vere vittime sono legate anche a delle zone geografiche.
Ah, certo.
Perché il solfeggio come l'abbiamo fatto noi a sud delle Alpi non è il solfeggio come si fa in Germania, per esempio, o in Francia.
Verissimo.
Dove l'1-2-3 do mi so, il do re mi fa so, non si fa così.
Esattamente.
E fortunati loro.
Esatto. E allora dicevamo, Cosa dice la scienza a proposito, per esempio, del solfeggio?
Adesso del solfeggio non parlerei in senso stretto, perché altrimenti rischierei anche di essere un po', come dire, aggressivo.
Di farti dei nemici ulteriori, diciamo.
Di farmi altri nemici. Diciamo che nell'ambito delle scienze dell'educazione c'è stato un fermento, tra l'altro non recentissimo, sono ormai decenni che ci si interroga su questioni piuttosto importanti che riguardano la formazione musicale insieme ovviamente alle altre. Molti, diciamo, paradigmi dell'insegnamento sono stati rivisti, aggiornati. C'è una grande discussione su quelle che sono, come dire, le nuove frontiere da un punto di vista della gestione della relazione tra l'insegnante e l'allievo, dal punto di vista dei contenuti, dei modelli di apprendimento, l'esplorazione dei materiali, la scoperta di mondi che potrebbero essere anche musicali. Duole osservare, sì, ancora oggi, che soprattutto forse su delle Alpi questi temi sono passati poco, ecco, nelle istituzioni musicali, dove invece il solfeggio che Giovanni descriveva molto bene, che anch'io e come me molti altri hanno conosciuto, invece ancora imperterrito regna sovrano. Quindi, diciamo, c'è una tendenza conservativa da parte dei conservatori in generale, che oppone una stranissima resistenza a tutte le innovazioni che vengono dal mondo delle scienze dell'educazione, e perpetua dei modelli invece spesso permeati di queste mitologie, per sì, cui non so, se non soffri non diventerai un artista.
Ah, ecco.
La sofferenza fa parte dell'arte. Dunque, qui Massimo Nzicari ha inquadrato molto bene la situazione, però siamo partiti, Davide, dal fatto che il Conservatorio della Svizzera Italiana ha promosso una serie di iniziative. Quindi, Cinzia Kruder, il nocciolo della questione che sviluppa questa iniziativa.
Ecco, allora, diciamo che la ricerca nell'ambito musicale serve proprio a rendere visibile quello che non si vede. Cioè, noi vediamo quando ascoltiamo qualcuno che suona, spesso si pensa solo ad ascoltare la musica e non si guarda quello che c'è dietro. Dietro ci sono ore di lavoro, pressioni, un ambiente molto competitivo, dolori, paure, ecco. E la ricerca in questo ambito cerca in qualche modo di rendere visibile quello che effettivamente non si vede. Tanti non sanno purtroppo che esistono musicisti, professionisti, ma anche studenti che hanno delle problematiche, ed è infatti il secondo nostro appuntamento riguarderà proprio la tematica di cui mi occupo io, tra l'altro, la salute del musicista, e sarà l'11 novembre. L'intervento sarà di Marina Ramella, una dottoressa fisiatra dell'ambulatorio Sol Diesis del Don Gnocchi a Milano, e riguarda proprio la musica del corpo, quindi come l'ergonomia, la fisioterapia e la riabilitazione in sé può aiutare il musicista ad affrontare queste problematiche, perché purtroppo sono molto presenti, anche se sconosciute effettivamente. E tra l'altro lei coordina anche il servizio fisioterapia La Scala, ed è uno dei pochi ancora purtroppo servizi che affiancano le orchestre. Non è, diciamo, un ambito così ricco come quello dello sport, per esempio, che ovviamente si sa che gli atleti sono affiancati da una serie di professionisti della salute. Purtroppo questo nel mondo della musica ancora non avviene, e quindi
La ricerca in qualche modo cerca di portare i risultati di come dire, una indagine su quello che sono i benefici, mi pare di capire, di una cura del corpo e della pratica musicale in maniera che tutti possano giovarsi di questi risultati, no?
Esatto, cioè si vuole in qualche modo creare un ponte tra la teoria e la pratica, quindi per cercare di rendere più accessibili queste risorse, grazie, che sono effettivamente delle evidenze scientifiche, però più accessibili ai nostri studenti, ma anche ai docenti e ai professionisti, quindi cui ovviamente possono giovare tutti i musicisti.
Dopo un breve ascolto torneremo a fare degli esempi a questo punto. Cerca il piacere, ecco, a proposito di ricerche, se cercare il piacere potrebbe essere una delle chiavi di lettura. Abbiamo detto che la sofferenza è un problema, cioè non dovrebbe essere associata allo studio della musica. Questo mi sembra uno dei primi messaggi che da questo ciclo di conferenze emerga chiaramente, che ci sono degli errori nel modo in cui storicamente sono state tramandate anche come dire, il modo in cui si dovrebbe avvicinare un allievo allo strumento. Mi interesserebbe sapere in quali altri ambiti vi muovete proprio per correggere questo tipo di errori.
Beh, intanto forse la cosa più facile è partire dagli appuntamenti che abbiamo messo in calendario. Il primo è, come dire, lo abbiamo già alle spalle. Il 13 ottobre è stato con noi Roberto Trinchero, che è professore ordinario di scienze dell'educazione, metodologia delle scienze dell'educazione, che ci ha presentato una bella conferenza sulla didattica brain-based, ecco, cioè basata sul cervello. Principi di progettazione didattica e valutativa, che è stato un bel momento in cui abbiamo scoperto o riscoperto, per esempio, che i meccanismi dell'apprendimento, che siano quelli musicali o per la matematica o per la letteratura, sono basati su alcuni meccanismi che sono quelli su cui il nostro cervello, come dire, ottimizza le proprie risorse, quindi creando relazioni significative tra informazioni e consolidando nella memoria queste informazioni attraverso la reiterazione delle esperienze. Due modelli che, se si infrangono attraverso strategie tra virgolette sbagliate, producono assolutamente nulla, nel senso grandi sforzi e pochi risultati. Certo. Ecco, questo è stato il primo appuntamento. Poi l'11 novembre avremo appunto Marina Ramella, come diceva Cinzia. E poi ci spostiamo su una dimensione nuova, assolutamente nuova soprattutto alle nostre latitudini, che è la ricerca artistica come conoscenza topica, immergenza e composizione. Questo,
ecco, qui siamo
Della
fantascienza praticamente, appunto, ci siamo letti nel pensiero. Forse va spiegato un po' meglio questo vocabolario. Chi dei due vuole farlo?
Ma concedimi il piacere.
Sì,
l'onore.
Prego.
Dunque, questo è quello successivo. Sulla sostanza della ricerca artistica sono due temi un po' controversi, sono due nostri nuovi colleghi che si occupano di questi temi, che sono quelli legati alla dimensione creativa, cioè la ricerca legata alla creatività, e lì il confine tra la dimensione artistico-creativa e quella, come dire, sistematica, conoscitiva, diventa un po', come dire, sfumato. E l'altro è quella della ricerca artistica legata alla dimensione performativa, cioè il fare dell'artista come dimensione dell'indagine e addirittura a volte strumento dell'indagine stessa. Qui mi vorrei fermare perché rischio di dire cose che potrebbero essere usate contro di me, però ovviamente invito gli ascoltatori a venire a sentire queste due relazioni. La prima, tra l'altro, sarà in italiano, la seconda per questioni linguistiche in inglese. Perché sono veramente due, per noi come istituzione, ma per il territorio direi in senso più lato, sono due novità che, come dire, aprono due finestre abbastanza interessanti, quantomeno sorprendenti. L'ultimo appuntamento è invece avremo Paola Venuti, che insegna all'Università di Trento sensorialità e musica, ricerca di intervento con bambini e adolescenti autistici. Ognuno di questi cinque interventi riflette una delle, come dire, aree d'azione, diciamo campi di intervento che ci siamo dati, ognuno di questi ha un, come dire, un referente all'interno del conservatorio, e noi cerchiamo di svilupparli attraverso l'interazione con personalità importanti del mondo delle scienze.
Quindi entrano in gioco sia gli aspetti musicali che possono in qualche modo essere di beneficio a persone che sono in difficoltà, sia come gestire alcune difficoltà da parte di chi la musica la fa. È molto interessante questo aspetto, soprattutto per chi vive il conservatorio da studente per poi divenire un professionista della musica, il che vuol dire la capacità anche di andare più consapevolmente, forse uso una parola grossa, ma incontro a quelli che sono i rischi professionali, anche perché nel corso dei decenni si è presa coscienza dei rischi che le diverse professioni musicali, tant'è che alcuni strumentisti ottengono di, tra virgolette, non si va mai in pensione musicista, ma ottengono di andare in pensione prima di altri, proprio perché il loro strumento piuttosto che un altro viene ritenuto logorante.
Sì, allora tante volte purtroppo si va in pensione molto anticipata proprio a causa di questi problemi, no? Nel senso che ci sono stati casi purtroppo di musicisti che hanno dovuto interrompere la carriera a causa di questi problemi, quindi ed è grazie anche alla ricerca che invece si sta sempre di più migliorando la situazione legata alla prevalenza di questi disturbi. Per dire, è un ambito molto molto giovane, un ambito di ricerca molto giovane, perché è a partire dagli anni 80 che si è iniziato a parlare un po' di questi problemi in maniera un po' più sistematica, tra l'altro grazie a due pianisti famosissimi, Ellen Fleischer e Gary Graffman, che hanno pubblicato proprio un articolo in cui comunicavano che avevano un problema di salute, che era poi la distonia focale, e grazie a questi due grandissimi musicisti poi è iniziata una vera e propria disciplina legata appunto alla salute e alla prevenzione, e grazie a questo adesso si sa molto di più a proposito di questo rischio. Sempre di più ci sono studi che affrontano questa tematica e si cerca in qualche modo di prevenire questi disturbi prima che, cioè, i primi segnali d'allarme, prima che riconoscerli, soprattutto prima che ci siano poi delle problematiche un po' più serie che poi cronicizzino, ecco,
quindi. Ad entrambi mi sentirei di chiedere: voi lavorate chiaramente intensamente alle vostre ricerche e credete fermamente in quello che fate, tant'è che appunto organizzate un forum della ricerca in musica per divulgare questi risultati. Ma come reagisce il mondo dei musicisti? Cioè, riescono questi risultati a cambiare davvero qualcosa? Sono recepiti queste teorie o anche queste ormai certezze in alcuni casi, no? Perché ricerca vuol dire, lo sappiamo bene, che c'è una formulazione teorica che poi deve essere verificata e dopodiché a quel punto si può arrivare a discutere veramente dei risultati. Come reagiscono? Massimo Zicari.
Ma mi piacerebbe dare una risposta positiva e entusiasta. Invece devo dire che c'è una riluttanza abbastanza diffusa, diciamo, ad accogliere nel proprio orizzonte mentale, prima che in quello poi casomai professionale, tutte le novità che arrivano dal mondo della ricerca. C'è ancora questa percezione per cui la ricerca è qualcosa di estraneo e teorico, e che non appartiene fondamentalmente al mondo dell'artista, se non poi nel momento in cui questo artista, o per ragioni biografiche, per esempio un problema, sì, o per ragioni appunto professionali, quindi la necessità di confrontarsi con temi diciamo nuovi, innovativi, allora a quel punto si sposta verso queste domande, eventualmente aprendosi a questi approfondimenti. Altrimenti, devo dire la verità, è un percorso ancora molto accidentato, in cui gli sforzi che facciamo per cercare di aprire un po' la discussione, anche il confronto, il dialogo costruttivo, spesso sono, come dire, accompagnati da grandi vuoti, una condizione proprio di assenteismo che è prima mentale e poi, come dire, fisico. il tempo probabilmente ci darà ragione di questi sforzi. Diciamo che per il momento ancora si fa molta fatica in questo senso.
Facciamo un altro ascolto e poi a Cinzia Kruder chiederei, secondo lei, perché si fa così tanta fatica? Che mi sembra, scusa Giovanni se ti ho anticipato, immagino che sarebbe stata la sua domanda, ma veramente credo che sia la domanda più logica e conseguenziale. La celeberrima aria di Barbarina dalle nozze di Figaro di Mozart, L'ho perduta me meschina, anche lei sta cercando qualcosa, in questo caso è la spilla. Parliamo con due ricercatori, anzi un ricercatore e una ricercatrice, del ruolo della ricerca musicale, di come è cambiata, dei nuovi argomenti, delle nuove frontiere della ricerca musicale. Dicevamo, i musicisti non sono molto propensi ad accogliere risultati, teorie e idee che vengono dalla ricerca musicale, forse in parte mi permetto di dire, anche perché come è difficile ammettere tra politici e musicisti di avere una malattia, forse è anche difficile poi rivolgersi a qualcuno che ne sappia di più, proprio perché bisognerebbe ammetterlo di avere questo problema. Ma al di là delle malattie, al di là dei problemi dell'esecuzione musicale, perché? Questa era la mia teoria, qual è la teoria di Cinzia Kruder?
È una bella domanda, nel senso che comunque è difficile capire effettivamente il perché, perché se noi sapessimo perché ovviamente avremmo già risolto,
certo,
e avremmo già avuto la possibilità di includere le istituzioni, i docenti. Ecco, soprattutto i docenti sono veramente difficili da coinvolgere, ed è anche il loro ruolo, tra l'altro, abbastanza delicato con gli studenti, che fa un po' da ostacolo tra noi e gli studenti. Allora, devo dire che per quanto riguarda il mio ambito, sono un po' monotematica,
però certo.
mi occupo di quello, ecco, principalmente, io vedo che da parte degli studenti c'è molto più interesse. Devo dire che loro sono molto interessati a saperne di più sulla prevenzione, sulle problematiche, sulle posture, mentre i docenti sono già più restii, molto più, ecco, ostili anche qualche volta. E secondo me ci dovrebbe essere più coordinamento, più una struttura, diciamo, più sistematizzata grazie all'istituzione, proprio l'istituzione conservatorio nel nostro caso, ma anche in altri casi, solamente noi, anche in altre scuole di musica vedo la stessa cosa, quindi l'istituzione dovrebbe favorire questo coinvolgimento dei docenti nei vari incontri, per esempio, della ricerca, e favorire questo collegamento, una sorta di co-creazione, non è solo un dare da parte di noi ricercatori degli strumenti, ma crearli insieme per favorire quindi la creazione di qualcosa di comune, ecco, con degli obiettivi comuni che alla fine sono sempre quelli, cioè almeno per quanto mi riguarda è sempre cercare che lo studente o il professionista poi suoni al meglio. che è esattamente il loro obiettivo, quindi sì, dovrebbe essere una cosa comune.
Insomma. E che sia felice nel farlo.
E che sia felice nel farlo, anche perché no.
Massimo Zicari, i docenti, quindi i musicisti in carriera, mettiamoli in questa categoria, refrattari ai risultati della ricerca. Il musicista in carriera, per la verità, anche in altri ambiti è refrattario. Quanti decenni ci hanno messo i musicisti ad accettare i risultati della ricerca musicologica nella prassi esecutiva, per esempio? Questo atteggiamento nei confronti o con gli allievi durante le lezioni mettono forse in luce un altro problema, cioè che in classe si fa quello che dice il docente.
Beh, questo è esatto, è uno dei problemi forse più antichi, perché noi ancora vediamo insegnare lo strumento con questa modalità uno a uno, cioè la lezione individuale. E dietro questa lezione individuale c'è un sistema estremamente squilibrato di relazione tra l'insegnante e l'allievo, in cui l'insegnante esercita un potere e una pressione anche psicologica sull'allievo, che da una parte può essere considerato un motore, un elemento, diciamo, di attivante, ecco. Però dall'altra nasconde dei pericoli e dei rischi grossissimi, che spesso vediamo nel disagio psicologico degli allievi che soffrono della relazione con il proprio insegnante, con l'unica possibilità di soluzione che è la fuga, cioè cambiare insegnante, cercarne uno che sia meno, non so,
siamo in musica comunque,
vessatorio.
La fuga.
Questa è una eredità, potremmo dire, medievale, insomma, quando questa relazione, diciamo, del maestro che trasmetteva i saperi all'allievo o agli allievi, era veramente il depositario di una conoscenza. Questo apprendistato musicale veniva proprio nella bottega musicale. Oggi, in un mondo come il nostro, in cui le forme di approccio alla formazione sono cambiate, sono evolute, si sono un po' rinnovate, c'è una dimensione di collegialità che si è rivelata anche un elemento molto positivo, la lezione di musica rimane fondamentalmente quella che è sempre stata, con pochissime aperture, e quindi soggetta, e lo dico veramente nel senso più letterale, agli umori del docente professore che fa il benessere o il malessere dei propri allievi.
Certo, e quindi io mi immagino benissimo la situazione, perché mi rivedo. Ma Massimo, spiegaci, per farci capire meglio sia noi sia a chi ci ascolta, la situazione ideale, come la vedresti? Perché tu hai parlato quasi che fosse non più attuale il fatto di fare una lezione uno a uno, ma ci sono delle situazioni che è inevitabile, cioè...
Ma è chiaro che l'insegnamento dello strumento richiede una compresenza che è estremamente focalizzata sull'uno a uno. Ci sono molti momenti e ci sono molte esperienze che si sono rivelate anche positive, ovviamente il Suzuki, le lezioni collettive che noi sperimentiamo, in cui la collegialità diventa un momento molto, molto forte anche dal punto di vista della motivazione. Un allievo bambino che deve subire il proprio insegnante adulto con la litosi settimana dopo settimana, forse sarebbe più spronato da fare musica insieme, dove magari impara forse tecnicamente qualcosa in meno, ma guadagna il piacere di far musica, e forse nel far musica insieme magari guadagna ancora qualche informazione in più.
E questo è l'obiettivo. Naturalmente siamo con te, nel frattempo distribuiamo delle mentine.
Cinzia Crude, un ultimo
commento. Volevo dire anche una cosa, c'è una ricercatrice, la pioniera dell'ambito della salute dei musicisti, che ha invece, perché io dicevo in questo conservatorio, nei nostri conservatori alle nostre latitudini, invece c'è una ricercatrice in Australia che invece è riuscita a coinvolgere i docenti. Lei è una fisioterapista che dà proprio dei consigli a livello appunto di postura, di ergonomia, quindi anche magari ausili ergonomici per aiutare, insomma, per evitare le tensioni. Sì. E lei è un chiaro esempio che invece si può. Quindi io la vedrei in maniera più positiva e vedrei questi esempi positivi e cercando di arrivare a quel livello in cui praticamente il docente e il fisioterapista non sono in in competizione, certo, ma invece hanno un obiettivo comune, che è quello di migliorare il... lo studente, ovviamente sotto due punti di vista diversi.
Come vedete, questo, voi che sapete, avrebbe potuto prendere milioni di ulteriori derive. Proveremo a tornare su alcuni di questi argomenti. Giovanni?
Ricordiamo gli appuntamenti che Massimo Zicari troviamo sicuramente sul sito del Conservatorio.
Esatto, sul sito del Conservatorio si trova tutto, anche un profilo di questi relatori che abbiamo invitato. Il prossimo è l'11 novembre con Marina Ramella, il 9 dicembre con Eric Maestri che viene da Paris, la Sorbonne, il 12 febbraio grazie Davide, Anne-Marie Kruger che lavora a Basilea, e poi Paola Venuti dell'Università di Trento
il 10 marzo. E tutti questi appuntamenti sono all'aula mansarda del Conservatorio della Svizzera Italiana, via Soldino 9 a Lugano, sempre alle 17:30. Se siete interessanti a scoprire qualcosa di nuovo su come insegnare la musica, ma non solo, su come vivere la musica, beh, questo mi sembra una serie ottima.
Assolutamente sì.
Ringraziamo i nostri ospiti.
Grazie a Cinzia Kruder di essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Massimo Zicari. E noi ci salutiamo con una forma musicale che è quella del ricercare, ovviamente.
E via.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Jean-Yves Daniel Lesure, Ricercare per orchestra. Questa era l'edizione della Radio Orchestra diretta da Otmar Nussio, quindi giocavamo in casa, una registrazione RSI del 1970, a conclusione di un Voi che sapete dedicato alla ricerca, appunto. È stato bello scoprire cose nuove su questo argomento. Rimaniamo in ambito del conservatorio anche per il contributo redazionale firmato da Barbara Tartere. Nella fattispecie parleremo con Francesco Bossaglia del concerto di apertura di Novecento è presente questa sera all'HAC di Lugano alle ore 20. Si intitola Very Parisienne, ma scoprirete tutto naturalmente ascoltando il contributo, appunto. Noi siamo arrivati in fondo al nostro pomeriggio. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Naturalmente Montmartre torna domani, sempre più o meno alle 15:35. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a prestissimo.